Buonasera. Lella Costa.
Michele Serra.
Eccoci. Parlo io o parli tu?
Ma comincia tu, dai.
Comincio io. Allora, difficilissimo presentare il libro di una persona che si conosce molto bene, alla quale si vuole bene, quindi fingo di vederti qui per la prima volta.
No, poi noi abbiamo un altro piccolo problema, che abbiamo già fatto una presentazione del libro a Milano insieme, che era venuta benino.
Sì, per fortuna non mi ricordo quasi più niente, ecco, della mia vita passata, quindi neanche la presentazione,
sì,
di Milano,
sì,
questo mi facilita nel compito, nel senso,
sì,
che se mi ripeto...
È la legge di Ribot.
La legge di?
Ribot, che non era un cavallo da corsa, ma uno psicologo francese dell'Ottocento, il quale ha scoperto come si perde la memoria, cioè si dimenticano per prime le cose che abbiamo imparato per ultime e per ultime le cose che abbiamo imparato per prime. Infatti,
quindi il fatto che io abbia ricordi solo precedenti ai miei 6 anni di età è,
sì,
è grave.
È sindrome di Ribot. Sì, disse un nome, sono alto, un interito, era Ribot.
Bene, e questo, dopo questo inizio incoraggiante... Allora, siamo qui per presentare...
Un libro di cui Michele Serra non ricorda nulla.
No, assolutamente. Allora, il titolo...
Ha appena riletto la sua medesima prefazione e ha detto, però, bella. Sai quello stupore? C'era una zia di un mio amico, ammalata di Alzheimer buono, che diceva, ma che meraviglia, tutti i giorni una novità. È bello quando è così anche per te. Quindi... Tu hai scritto questa prefazione per me perché ti è stato,
sì,
chiesto.
Siamo qui per parlare della mia prefazione, non del libro di Lella Costa. No, siamo qui per parlare del libro di Lella Costa e del lavoro di Lella Costa. E nella prefazione, che non so come ho fatto a scrivere perché l'ho letta, effettivamente tutto quello che è scritto ha un senso compiuto e non ho notato neanche errori di sintassi o di grammatica. Dicevo meglio di come ve la dico adesso alcune cose che bisogna dire di Lella. Sostanzialmente una, che Lella fa una cosa particolarmente difficile, secondo me, nella società, nei nostri anni, nel nostro mondo, nella nostra società, ed è cercare di tenere insieme la qualità e il successo. Detta così sembra semplicemente una somma aritmetica poco significativa, ma invece non è così, nel senso che per riuscire a portare in teatro dei classici, a raccontarli, a viaggiarci attraverso, non soltanto viaggiando attraverso il testo, ma viaggiando anche attraverso l'epoca nel quale il testo è stato scritto, i personaggi... Quanto è cambiato e quanto è rimasto uguale rispetto appunto agli anni in cui il testo è nato. Ecco, per fare tutto questo lavoro e soprattutto per rendere questo lavoro intellegibile al pubblico, per farsi capire, per farsi intendere, senza tradire la qualità di quello che si sta raccontando, beh, bisogna lavorare molto, questo voglio dire. La facilità è difficile quando si è su un palcoscenico, forse persino quando si scrive, quando si arriva a leggere uno scrittore del quale si apprezza enormemente la chiarezza, la mancanza di fronzoli, la aperte virgolette, naturalezza della scrittura e della lingua, possiamo essere assolutamente certi che ci troviamo di fronte a uno scrittore che ha enormemente lavorato sulla parola e sulla sua scrittura e sul suo lavoro e sulla sua fatica. Io di Lella ho esattamente questa impressione, e cioè che lei abbia tenacemente, ostinatamente, come sanno fare bene le donne, che sono molto più secchione degli uomini, diciamo, più serie, ecco, gli uomini si affidano a volte con una certa disinvoltura al gesto cialtrone, non so come dire, alla scorciatoia talentuosa, le donne studiano di solito, e il fatto che Lella abbia studiato sui propri testi, sul proprio lavoro, su quello che deve fare quando si apre il sipario, secondo me è anche molto evidente. Quello che voglio dire è che l'assoluta piacevolezza, il fascino degli spettacoli di Lella sono un punto d'arrivo, sono un risultato di un lavoro e di una riflessione, secondo me. Vorrei sapere a questo punto da Lella se ho detto delle cose giuste o se ho detto delle cose sbagliate.
Io credo, ovviamente hai detto delle cose molto lusinghiere, la cosa bella è che te le dimenticherai tra un quarto d'ora e quindi potremmo ricominciare ad andare avanti all'infinito a fartele dire, e questo a me piace molto. Io spero che sia vero quello che tu dici, sicuramente l'idea era quella. Io ho incontrato questo mestiere in un modo un po' anomalo, nel senso che non ho avuto la vocazione precoce al palcoscenico a 18 anni, ne avevo un po' di più, avevo fatto altro, prima avevo fatto la scuola, cioè avevo fatto l'università, avevo quella passione per la politica che credo che per chi ha oggi meno di... 40 anni, forse anche 50, insomma, risulta un po' incomprensibile, ma che credo per noi è stato invece...
Ci sono anche delle diciottenni che hanno molta passione per la politica.
Sì, non so se è la stessa diciottenne a cui alludi tu, ma mi hanno detto degli amici capresi che la signorina Noemi Letizia pare abbia scritto un libro, un instant book, il titolo è I miei primi settantenni. Per ora è una battuta, potrebbe diventare vero da un momento all'altro, perché questo paese è così, è che la realtà supera abbondantemente, quindi noi poveri comici gradiremmo istituire un albo professionale, perché non è che chiunque può dir minchiate e si prende le risate che spetterebbero a noi, no? Cioè, non credi che questo dovrebbe essere fatto? Vabbè. Comunque... Questa storia qua, per dire che al di là del fatto che negli ultimi spettacoli ho proprio lavorato su dei classici, però l'idea che si dovessero mettere insieme delle cose importanti, insomma, che non si potesse semplicemente salire su un palco e fidarsi di quel talento o vocazione o cialtroneria che c'è, perché credo che guai se non ci fosse, ecco, cioè, è stato un po' quello che ho cercato di fare, e che questa specie di stupore, di contentezza e di meraviglia che viene rileggendo un testo che magari si è letto in un modo diverso e scoprire quante cose c'è dentro e quanto sarebbe bello raccontarle, ecco, mi piace pensare che di fare questo mestiere qua, di fare da tramite tra questo stupore, questa meraviglia e questo senso di grande appagamento e anche un pochino di possibilità, forse se non di cambiare le cose, che è proprio difficile, almeno vederle da un altro punto di vista, che è un po' meno impossibile, e che forse è uno dei pochi modi che ci sono rimasti per, sempre navigando a vista, ma insomma per non naufragare in questo mare che non mi sembra che sia neanche più tanto dolce, però qui la stiamo buttando in politica, temo. Ho fatto questo mestiere qua, l'ho fatto con molta sicuramente passione, col costante senso dell'enorme privilegio, perché credo che sia importante riconoscere le occasioni che si sono avute e anche ringraziare innanzitutto il pubblico che ha permesso. Oddio, che bello, sto diventando, sembra ai Giardini Naxos, mi sento ai Giardini Naxos da un momento all'altro, compare, quindi, Daniele Piombi,
e io quindi sto per tramutarmi in Daniele Piombi.
Vabbè, comunque io volevo dire che sono molto emozionata e molto contenta di essere qui oggi e di vedere tutte queste persone, mi sembra un inaudito regalo, e intanto ringrazio, e poi non so se ci sono delle domande anche più serie. Le hai fatte tu?
Allora, per le domande serie mi affido al buon cuore del pubblico, però insomma forse due chiacchiere tra di noi possiamo continuare a farle. Per esempio, una cosa che ricordo benissimo di non averti chiesto alla presentazione milanese del libro, è una domanda, come dire, sui tempi. Il più recente dei tuoi lavori sui classici, se non vado errato, ma credo proprio di prenderci, è Alice.
Più recente
nel senso della data di scrittura.
Ah, del classico.
Cioè, non sai,
il
sono
classico è
così
però messa così, avevo ragione io. Cioè, hai detto il tuo più recente lavoro sui classici.
Sono espresso male.
Allora, il testo più recente, il classico più recente sul quale hai lavorato, questa era la formulazione corretta.
Sì.
Grazie.
Sto pensando però.
La ringrazio della domanda.
Sarebbe bello, Lella, però per rompere questo guscio delle presentazioni che sono sempre affabili, cominciare anche a litigare selvaggiamente.
Senti, vecchio coglione, cosa vuoi sapere da me esattamente?
O anche se non sai quello che vuoi dire, non dirlo, dannazione. Ecco. No, volevo dire, allora, scusami, la dizione corretta è
Alice.
Il classico di più recente scrittura sul quale tu hai lavorato è Alice.
Sì.
Hai mai riflettuto su questa cosa? Cioè, cosa vuol dire? Che a un certo punto non sono più state scritte libri, opere, insomma, classici? Cioè che nel Novecento non c'è nulla che ti piacerebbe provare a trascinare con te in palcoscenico?
Beh, però, complimenti.
Non è malissimo come
no,
domanda.
Però mi viene da risponderti un po' banalmente che i classici diventano classici dopo un po', e cioè che ci vuole una distanza di sedimentazione, una distanza che permetta anche ai classici medesimi di diventarlo, cioè di essere, come dire, patrimonio comune. Sicuramente ci sono, non so quante, ma ci sono delle opere contemporanee che prima o poi lo diventeranno. Sicuramente ci sono degli autori contemporanei che per me lo sono già diventati. Non a caso nei miei testi, nel mio teatro ci sono sempre alcune citazioni, vabbè, i poemi di Eliot, che sono proprio una specie di petite phrase proustiana dal quale non mi separo mai, ma anche c'è molto Calvino, ci sono molti spunti. Non lo so, hai ragione, forse... Però credo che per fare questa operazione, cioè andare a vedere quanto di sedimentato nella storia ancora oggi ci può rappresentare e raccontare, che quindi non è fare la parodia, non è fare l'attualizzazione forzata, ma è proprio il percorso contrario. Tu leggi un classico e dici, racconta esattamente quello che voglio dire adesso. Forse ci vuole quella distanza lì, la distanza del anche che ti, come dire, ti leva dalla polemica dell'attualità. Io mi sento sempre più insomma, mi piacerebbe riuscire a parlare di contemporaneità senza parlare di attualità. Poi, per carità, qualche battuta si fa, però lei mi insegna, dottor Serra, che mai come oggi le battute sull'attualità durano nulla, perché tutto va talmente veloce e allora uno spettacolo teatrale invece campa, ci si augura dei mesi, a volte degli anni, e non c'è niente di peggio che una battuta invecchiata, ma anche solo invecchiata di 48 ore, e non c'è niente di peggio, per chi fa il mio mestiere, di affezionarsi alle battute che invecchiano, che magari erano veramente molto carine, però non va più bene. Allora io penso che sia più serio, più importante, ma anche più furbo poi alla fine, appunto, lavorare su una contemporaneità in senso più ampio. E forse in questo senso i classici, appunto, il cui più recente risale ormai a più di 150 anni fa, hanno questa distanza, ma soprattutto hanno questa condivisione. In qualche modo tutti hanno sentito parlare di Alice, se non altro hanno visto il film di Walt Disney, e comunque Alice nel Paese delle Meraviglie è... Infatti il mio spettacolo si chiamava Alice, una meraviglia di paese, ma insomma era evidente l'allusione. Amleto è Amleto, essere o non essere, anche se appunto quasi tutti sono convinti che il teschio sia quello del papà e che Amleto lo dica col teschio in mano, e non è vero, ma insomma va bene, lo sanno tutti. Un po' così era Otello e così era per Traviata, no? Cioè sono proprio qualcosa che fa parte di quel immaginario o di quella memoria collettiva della quale magari non siamo neanche completamente padroni e consapevoli. A me piace di più lavorare su quello, quindi sulle intuizioni, su quell'evocare qualcosa che magari appunto non sappiamo se e quanto sia, possa essere ancora vivo.
Quindi non hai ancora mai pensato, leggendo un classico novecento, insomma, un libro importante del Novecento, non è che ti è venuto in mente, beh, questo però non sarebbe male, non mi piacerebbe?
No, guarda, non solo non mi è mai venuto in mente, ma nell'ultimo spettacolo che ho fatto, che è un pochino più, come dire, c'è una storia classica che si chiama Ragazze, che è una storia classica che fa da filo conduttore, ma che in realtà è molto più scritto sulla contemporaneità, perché riguarda la questione e le questioni delle donne, le questioni cosiddette femminili. Sono tornate ancora più indietro, nel senso che ho preso Orfeo, Euridice, quindi voglio dire, e mi sembra perfetto, cioè quella che si chiama fratellanza inquieta tra maschi e femmine è tutta raccontata lì. Se vuoi te la sintetizzo, puoi farcela. Cioè abbiamo Orfeo.
Mi concentro.
Scusa. Orfeo, che non è Morfeo, quindi non sei autorizzato ad addormentarti dicendo che è stata una comunicazione subliminale, no. Orfeo che fa tutto il casino che fa per riprendersi Euridice, che è morta, perché si è allontanata da lui, perché secondo me lui cantava troppo. Secondo me, vivere con un iPod può avere delle conseguenze a volte letali. Comunque lui, menestrellissimo, innamoratissimo, si lamenta un sacco, piange, si dispera, gli dei gli dicono va all'inferno, in senso stretto, cioè vai, prova a riprendertela, perché dato che lei è agli inferi, lui quindi si tenta l'impresa più indescrivibile, sfida l'aldilà, sfida Ade, il dio dell'Ade, insomma, cantando questa che appunto il leggendario Orfeo Live in Aide, come tu sai, che poi
sì.
Live
Aid. Io però dico Live in Aid, sì, appunto.
Live in Aid, è bella pronuncia all'inglese. Tutto questo, Aide, secondo me, perché ne aveva ben pieni maroni di questo che cantava, comunque gli dice, va bene, d'accordo, te la riprendi con la classica condizione che pongono gli dèi. Però non puoi, devi camminare avanti, non puoi voltarti indietro a guardarla, che è una roba abbastanza facile, no? In genere i maschi, anche i meno evoluti, una roba alla volta riescono a tenerla a mente, no? Facile, non voltarti. Guarda che c'è, un Kir è entrato in questo momento. Lui ha messo insieme tutto questo casino, lui ha voluto farlo, lui è andato a riprendere, dice, partono, lei con Hermes che camminano, lui che canta, poi smette di cantare, e prima di arrivare in cima alla salita si volta. Cioè l'unica cosa che non doveva fare, la fa, e non l'aveva obbligato nessuno.
Arriva alle tue conclusioni, quali sono, scusa?
No, le mie conclusioni sono quella maligna è che abbia messo in piedi il più clamoroso uxoricidio impunito della storia, cioè si è creato un alibi perfetto, no? Dice, beh, poverino, incapace di intendere di volere. L'altra invece che mi ha molto colpito è come ogni, se vogliamo usare il mito come metafora, come insomma ci hanno insegnato che si fa, ogni volta che all'interno di una relazione di coppia uno dei due l'altro, cioè vive un'esperienza diversa, un altrove, fa qualcosa senza l'altro, poi ci si prova a rimettersi insieme, ma si fa una fatica nera e molto spesso non ci si riesce. È come se questa distanza consumata non sia più recuperabile. E quante volte gli americani dicono stiamo lavorando per far funzionare il nostro matrimonio e poi non ci riescono, ma perché sono americani, ma anche molto perché c'è quell'inconoscibile lì, la paura che la persona con cui ti stai ricominciando a vivere non sia più la stessa. È questo, non guardarmi terrorizzato.
No, sto pensando a quello che dici.
Credo
l'applauso
che non
aiuta, diciamo, ad avere un contegno.
Sì, ma però è sì. Così. Cioè, quella lì è una storia ben più antica e ben più sintetica, se vuoi, no? di tutte le altre. Però è clamorosa, e quindi, non, come ti ho risposto, non mi sto avvicinando agli autori contemporanei, però.
Che già.
Però anche questo spettacolo comincia con Calvino, quindi insomma un motivo ci sarà, che non a caso ha scritto una meravigliosa altra Euridice, che è una delle cosmicomiche riscritte e che è assolutamente straordinario, e comincia, dunque avete vinto voi uomini del fuori, avete rifatto le storie come piace a voi, e quello lì la sapeva,
Vabbè, del libro dobbiamo dire una cosa molto banale, ma che va detta anche, come dire, per onestà commerciale. E il libro è molto bello, nel senso che riporta parti importanti del lavoro di Lella, però senza Lella. Ecco, questo voglio dire.
Questo è il bello del libro.
Cioè, non hanno ancora inventato.
Non, è non detto, hai ma, detto una cosa carina, no, però non era carina. Di primo acchito non suonava benissimo.
No, volevo dire, no, era un grande complimento. Cioè, voglio dire che insomma, la parola. Insomma,
chissà le offese di Serra.
Il teatro è parola incarnata, e manca, leggendo un tuo testo, manchi tu. Cioè, insomma, gli spettacoli tuoi che avevo visto mi ha aiutato a averli visti. Quelli che non avevo visto mi spiaceva. Che tu non ci fossi.
Che carino,
ma no, non è una carineria, è una cosa, cioè non possiamo neanche truffare la gente facendola immaginare che sia la stessa cosa andare a teatro a vedere uno spettacolo di Lella.
Guarda, io trovo encomiabile questo tuo atteggiamento pedagogico, secondo me l'avevano sospettato già da soli, che tutto questo.
Io ci ho pensato in questo momento,
bene,
quindi ritenevo utile
fatto
dire.
Bene, sì.
Va bene, questo argomento vedo che non ti coinvolge.
No, che posso dire, grazie, ti ringrazio di questa domanda, posso dire che secondo me, questo non è che valga particolarmente per i miei libri in generale, i testi teatrali dovrebbero, come dici tu, essere qualcosa di meno, proprio perché manca tutto il resto, che è la voce, che è il gesto, che sono le pause, che sono i modi in cui tutto questo viene detto. Quindi io non è una civetteria, sono lusingatissima di essere alla Fiera del Libro annoverata tra gli scrittori, veramente non tra gli scrittori ma tra i relatori. Che non ci ho scritto scrittore, che ci tenevo.
Vabbè. Anch'io relatore, sì.
Che tu relatore. Sì. Però non sono una scrittrice, sono una che mette su carta, come dire, dà la testimonianza cartacea di un lavoro che è stato fatto prima. Quelli sono i copioni che hanno avuto, come dire, il gradimento, che sono stati ascoltati dal vivo e quindi sentiti, che sono stati recitati, cantati, ballati in giro per l'Italia. E questa è semplicemente la testimonianza di quello che si è fatto finora.
Quanto ti piace essere sola in scena? Quanto ogni tanto invece non ti piace? Pensi che hai perso l'occasione di avere altre esperienze teatrali? Insomma, perché è una scelta, voglio dire, molto, molto rigorosa,
sì,
molto precisa.
È una scelta molto precisa che è cominciata forse in modo abbastanza casuale, come spesso succede per le vocazioni, e poi è diventata un'identità, una riconoscibilità alla quale fai fatica a rinunciare. È una scelta magari anche, come dire, onerosa, ma anche estremamente gratificante, che oltre che darti il delirio narcisistico di essere lì solo tu, che ti guardano e ti ascoltano solo te, è più importante per me il fatto che hai la libertà assoluta di scegliere che cosa dire su un palcoscenico, che oggi mi sembra un grande privilegio, perché a parte che ascoltare tutte le sere degli altri che recitano è una palla infinita, e quindi preferisco ascoltarmi solo me stessa, ma questo non ditelo a nessuno, però... È un modo, è una tecnica di scrittura e di lavoro di palcoscenico alla quale ho lavorato veramente per tanti anni. Questo senso che spesso il pubblico mi dice di avere, e cioè non di uno spettacolo improvvisato, perché non credo che lo si possa pensare, ma che ogni replica possa sembrare l'unica, perché c'è una qualità di energia, di partecipazione, di adesione a quello che dico e che faccio sul palco. Questa è proprio una cosa che in parte è ovviamente una specie di vocazione naturale, ma è anche la tecnica alla quale ho lavorato in questi anni e che secondo me comporta un qualche squilibrio psicopatologico grave, perché non è che quelli che fanno il mio mestiere stanno bene, bene, bene. Però non sono neanche delle patologie così, come dire, dannose dal punto di vista sociale, cioè non facciamo tanti danni. Mi piacerebbe fare qualcosa con degli altri attori, però mi piacerebbe che avesse la stessa qualità, non dico qualità dal punto di vista, cioè qualità di scelta, ecco, che fosse un testo di cui si deve proprio sentire la necessità. Io di una cosa sola mi faccio forte, e cioè che gli spettacoli che faccio non nascono mai da qualche forma di calcolo, di abborracciamento, no, nascono sempre da un'esigenza, da una forma di necessità, magari del tutto arbitraria, come lo sono tutti gli atti di seduzione, quindi è così. Però io ci credo tanto che in quel momento lì, almeno per me, un pochino ne deve valere della vita di fare proprio quella cosa lì. Riuscire a trovare un tema, un testo, una cosa che metta insieme le esigenze, le necessità, i bisogni di tanti. A me piacerebbe fare uno spettacolo, come dire, generazionale con altri. Però insomma mi piacerebbe anche che non venisse meno questa qualità del tema, questa qualità dell'argomento da trattare. Se questo succede, io sarei veramente molto felice di farlo.
Il teatro tra l'altro permette questo tipo di libertà.
Sì.
Spesso andando a teatro negli ultimi anni, ultimamente per esempio vedendo Paolo Poli, mi sono chiesto come mai il teatro è così libero, perché non se ne sono ancora accorti? Cioè, tu che idea ti sei fatta di questa?
Ma un po' non se ne sono, insomma, non lo so, no. E sai cos'è? È che continua a passare, ed è apparentemente vincente, intendiamoci, in questo paese l'equazione appunto quantità uguale qualità, o se vuoi quantità uguale potere, no? Per cui siccome ci raccontano che 5.000 persone che hanno l'auditel in casa stabiliscono i destini delle scelte televisive di svariati milioni di cittadini italiani, nessuno si impressiona per i numeri del teatro, che anche quando sono grandi non sono mai così grandi in una sera sola, dimenticando per esempio che c'è una quotidianità e una ripetitività del teatro, e che per esempio che in un momento come questo, che è davvero un momento molto 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 difficile, in qualche modo, almeno per la mia esperienza e anche per quella dei miei amici e colleghi che sento di più affini, il pubblico c'è, i teatri sono pieni. È come se di fronte a una situazione, è ovvio che il teatro purtroppo, ahimè, rimane una scelta, se non proprio di nicchia, comunque di persone che hanno un qualche strumento in più, però è anche vero che negli anni, e in questo senso io ho notato una specie di capovolgimento rispetto al ruolo trainante che una volta era delle grandi città, invece adesso è unicamente delle città più piccole, dei centri più piccoli, di quello che una volta si chiamava la provincia. Ci sono un'infinità di piccole amministrazioni, piccole o medie amministrazioni comunali. Credo che l'appartenenza politica non sia più una discriminante come lo era una volta, lo dico con un po' di rammarico, però ne devo prendere atto. dove gli amministratori locali ci credono a quella roba lì, e quindi il teatro è una roba davvero accessibile, nel senso che si fanno abbonamenti con dei prezzi assolutamente ragionevoli, c'è tutta una campagna di informazione, si fanno stagioni teatrali che offrono diverse cose, quindi non ti costringono a vedere solo un certo, e tutto questo non si traduce né in un giro forsennato di denaro, ovviamente, né in queste esplosioni di oceaniche plebiscitarie di ascolti, che però, io insisto, sono sempre presunti. Se io metto in fila tutte le persone che io, come tanti altri miei colleghi, incontriamo fisicamente tutte le sere, viene fuori un'immagine un po' meno desolante di questo paese. Io ti assicuro che non è, ma lo sai anche tu, insomma, andando in giro, incontrando le persone, ti rendi conto che non è proprio solo come ce la raccontano. Non mi è chiaro come si possa almeno parzialmente invertire questa maledetta tendenza, ma come forse a te ho già detto, e io però ogni volta che mi hai dato l'occasione ripeto, quella che considero la colpa grave della televisione, soprattutto, ma insomma dei mezzi di comunicazione più accessibili, non è tanto di essere come sono, cioè tendenzialmente bruttini, ma di fare solo quello. A me va benissimo che ci sia tutto, ritrovo doloso ai limiti della responsabilità penale che oggi la televisione racconti solo quello che succede nella televisione e non dia minimamente conto, ma davvero, di tutto il resto. Ecco, questo mi sembra una roba su cui forse varrebbe la pena. Da qui a dire come si fa, non lo so. Come si fa, non lo so, però mi piacerebbe che si potesse almeno ipotizzare una cosa.
Diceva poco fa, un'oretta fa, David Grossman, parlando dei mass media, diceva che in teoria significa mezzi di comunicazione di massa, ma che secondo lui è mutata la funzione ed è mutato anche il significato dell'espressione mass media, cioè vuol dire mezzi per massificare le persone. Certo. Ne ha parlato, insomma, ha avuto anche un applauso molto convinto, quindi evidentemente il problema è percepito molto. Forse il problema è che le persone che tu incontri in teatro, che si incontrano nei festival letterari, alla Fiera del Libro, nei tanti festival italiani, sono persone, non riescono ad avere una rappresentanza collettiva, ecco, non so come dire, non riescono a diventare politica. Questo mi pare un problema che non riguarda, diciamo, l'incontro nostro di stasera, però è un problema che credo molti dei presenti hanno in mente, no? Hanno in mente, c'è una difficoltà grande a trasformare gli italiani di cui tu parlavi in una presenza politica forte. Non so perché ho fatto questo tristissimo discorso. È una specie di anticamera.
Sì, poi passiamo col Prozac prima l'uscita. Però, trovate quella dose, ecco, ragionevole.
Tu rispondi volentieri a delle domande?
Non ho fatto altro finora. Ah, non tu, no, non del mie. Pubblico.
Allora,
sì,
ma anche
certo,
tu perdi
certo.
Colpi anche tu, se ti posso dire, però è tutto evidente che
Michele, io a domanda rispondo,
mie,
Ligio,
sì.
Tu hai detto rispondi volentieri a delle domande e io ho detto sì.
Allora, formulo sì. Meglio. Siamo di fronte a un pubblico. Sì. Qualora qualcuno del pubblico volesse farti una domanda, sei contenta di rispondere alla domanda di qualcuno del pubblico dopo aver risposto alle mie domande?
Sì.
Va bene. Allora, se ci sono domande per...
Adesso è casino,
per Lella Costa siamo
anche
qui.
Per Michele Serra, che...
No, io non c'entro niente, sono c'è scritto relatore.
Anch'io.
Anche tu relatore.
Relatore. Sì, dai, qualche domandina.
Posso dire che era molto più bello il passi degli scorsi anni?
C'è una manina che si leva, non so quanto gelida, ma c'è.
Ci sono qua.
Allora, c'è un modo per amplificare.
Ah, qua, poi c'è un'altra signora là. Ok, grazie.
Comincio io. Sono incuriosita dall'antitesi che vedo Alice e Traviata. Secondo me sono due personaggi molto diversi. Come mai questa scelta?
Dunque, intanto c'è stata prima Traviata e poi Alice dal punto di vista cronologico. Ma non... Forse c'è un legame, ma è un legame molto talmente intimo, nel senso di talmente dentro al mio mestiere che me ne sono resa conto dopo. Traviata finiva parlando di donne, parlando... allora, Traviata era la Traviata di Dumas, più ancora che di Verdi, ma era anche un modo per parlare appunto di donne, di uso del corpo femminile. C'erano delle figure guida che erano Marilyn Monroe e Maria Callas. E questo finale su Marilyn Monroe constava di una bellissima poesia di Pierpaolo Pasolini e di una bellissima storia che racconta Truman Capote in Musica per Camaleonti, in cui c'è il funerale di una che era Constance Collier, che era stata una grande attrice e anche una grande insegnante d'arte drammatica, a cui c'era anche Marilyn Monroe. e che era stata sua allieva, e Constance Collier parlava di lei dicendo che era fragile e forse troppo fragile per il palcoscenico, ma che aveva una qualità straordinaria e luminosa ed era una bellissima bambina. Questa cosa della bellissima bambina, che è proprio esattamente il modo in cui finisce Traviata, probabilmente inconsciamente poi io dopo Traviata, allora avevo fatto prima Otello e poi Traviata, quindi tragedia e melodramma, bisognava cambiare passo, anche perché uno dei rischi del monologo è, in generale dell'essere fare delle cose su oggi, ma insomma in particolare se fai dei monologhi a ripeterti. E Alice è una bambina straordinaria, è una figura femminile sicuramente vincente rispetto alle Traviate, ed è anche un nome fortemente simbolico, rispetto al quale, intorno al quale da qualche decennio a questa parte si sono costruiti dei sogni, addirittura dei progetti di mondo possibile. E quindi mi portava da tutt'altra parte, mantenendo però quello che per me era comunque un legame, perché nonostante gli autori poi a cui ho fatto riferimento finora siano maschi, e vabbè, cioè, Otello, Traviata, Alice, Amleto, diciamo che c'è un'alternanza di figure maschili e femminili, ma in fondo me ne importa abbastanza poco. Quello che a me sta a cuore non è tanto l'identità di genere, cioè non mi interessa che a dire certe cose debbano per forza essere delle donne, anzi mi è capitato di notare, cosa che appunto veniva esplicitata in Traviata, come quando lo sguardo degli uomini si mette a raccontare, quindi a guardare le donne con affetto vero, con attenzione, con rispetto, riesce a raccontarci persino meglio di noi stesse, no? Quindi insomma l'idea era quella lì. Non c'è altro se non questa folgorazione che un giorno ho avuto, perché Antonio Marras, che da Alice è anche colui che mi inventa scene e costumi, alla fine di una sua meravigliosa sfilata mi ha detto: ma tu perché non fai Alice? E ho detto: ecco, stavo esattamente cercando qualcuno che mi desse l'ispirazione giusta.
Volevo fare una domanda simile, perché mi aveva incuriosito la scelta appunto dei tre lavori teatrali, e quindi in questo punto faccio la domanda: perché Amleto, dato che gli altri due hai già risposto?
Beh, Amleto perché Amleto è del 2007, io ho cominciato a scrivere insomma anche i miei testi con la timidezza e la, come dire, del caso nell'87, dovevo farmi un regalo per i 20 anni di lavoro, e ho scelto il classico dei classici, Amleto. È veramente, insomma, non è un caso che credo che sia considerato uno dei grandi archetipi non soltanto della tragedia del teatro, ma in generale, perché è un personaggio meraviglioso, una scrittura straordinaria, e soprattutto perché coglieva, secondo me, un passaggio di secolo, un passaggio di clima, un passaggio tra una concezione del mondo e dell'uomo assolutamente rivoluzionario. Cioè veramente Amleto è il primo che possiamo considerare eroe o antieroe della contemporaneità, perché è il primo che si pone le domande non tanto su che cosa fare, che tanto lo sa benissimo che cosa farà, ma su quanto questo modificherà la sua coscienza, la sua percezione di sé. Quindi è un personaggio che si pone il problema dell'assunzione di responsabilità rispetto alle proprie azioni, che a me pare un tema di scottante attualità, e quindi ci ho provato così. L'ho presa alla lontana, però l'idea era quella. Poi Amleto è veramente un testo meraviglioso, dice delle cose, non so, io ho un mio percorso assolutamente personale di sostegno ad emergency, e quindi di posizione rispetto alla guerra, ci ho fatto uno spettacolo nel 96 e tutto quanto. Ogni volta che incontro qualcosa che come dire va in quella direzione, ne rimango molto colpita. Che questa cosa sia stata scritta 400 anni fa, e cioè che Shakespeare faccia dire ad Amleto come dire, lo stupore, ma di più, insomma, lo sconcerto e la sofferenza di vedersi davanti 20.000 soldati che si accostano per una fantasia o per uno scherzo della fama alla tomba come un letto, per un pezzo di terra che non basta nemmeno a seppellire i morti. Insomma, come dire, questa cosa qui secondo me è importante ridirla oggi, proprio perché crea un legame forte e soprattutto smentisce un luogo comune forte, cioè la guerra c'è sempre stata, è sempre stata così. Vero, però l'intelligenza e quindi la capacità di vedere altro esiste da tempo, e quindi, e poi perché quando trovi qualcuno che ha detto tutto quello che tu volevi dire molto meglio, perché devi sovrapporti a lui, lo fai cantare se si può.
una domanda qui.
Io ho visto l'Amleto, sono stata travolta dall'Amleto in uno di quei teatri di provincia che dicevi, a Valenza, l'anno scorso, bellissimo. E provo a buttare lì una richiesta.
Sì. Per adesso, cioè non è che adesso devo proprio... No, subito?
Devi farlo tutto.
Io ho detto provo, domandare lecito. No, so che ci vuole una concentrazione, una preparazione, però c'è il libro lì col testo. Magari...
No, non è un problema di memoria, tesoro, no, per immagino. Saperla la so.
No, ma un pezzettino, non so, il famoso essere o non essere, che è stato bellissimo.
Io posso fare il rumorista se vuoi.
No, leggere. Allora c'è un problema, non che leggere, cioè, c'è un piccolo problema, che quelle convenzioni o liturgie del teatro per cui il pubblico sta al buio e tu stai illuminato solo per te, non hanno solo la funzione di farti vedere meglio a te che stai su.
Ma noi possiamo spegnere.
No, perdonatemi, non è ritrosia, non è civetteria, è proprio difficile fare quella roba lì. Perché per me non è, se volete leggo la prefazione di Michele, cioè quello sì. Ma non mi chiedete di fingere di leggere una cosa che io in realtà sto perfettamente a memoria.
Un compromesso. Leggi la mia perfezione vestita da Amleto, però.
E devo andare a casa a cambiarmi, però. È a Milano, quindi ci mettiamo un
va
po'.
Va bene, allora,
no,
prossima
scusami,
volta.
Davvero, ma proprio non posso. Posso fare un piccolo compromesso, e cioè... quello che a me ha colpito dell'essere o non essere è come, una delle tante cose, è come in un certo senso sia indicibile, infatti i registi nel corso dei secoli gliel'hanno fatto dire in tutti i modi possibili, cioè raramente l'essere o non essere è una roba che viene semplicemente, perché è una roba che ti colpisce, cioè non è possibile che mi stia dicendo proprio questa roba, per cui l'ha messo a testa in giù, a cavalcione di una sedia, in pigiama, con la camicia da notte, la camicia di forza, qualunque cosa, pur di, e poi in realtà è così folgorante, perché è qualcosa che ci riguarda tutti, cioè essere o non essere è la domanda. Ovviamente la si può, la si deve in qualche modo tradurre, perché capita un sacco di volte nella vita, tutti noi, di porci quella domanda lì, senza la scenografia, senza il costume, senza la musica e senza il copione aperto alla pagina giusta, però è una domanda che ti arriva nei momenti più impensati, mentre appunto stai... fermo in coda in autostrada, su un treno in ritardo, mentre regolarmente ti distrai nell'ora di chimica o ti trucchi, mentre guardi un film, mentre decidi se comprare o no gli asparagi, se andare o no alla festa.
Con dei colie in tasca, una decina di solito, per ogni evenienza.
Vedi, io stavo per andare avanti. Vado o non vado? Mi si nota di più se arrivo tardi o se non vado proprio? Che detta oggi sembra che io alludo a quello lì, ma non alludevo a quello. Oppure, altra versione, mi tengo tutto dentro o le racconto tutto? Sempre lui, sempre. Un figlio? Adesso? Ma sarà il momento? Certo, che bello, non sarò mai più sola. Porca miseria, non sarò mai più sola. Votare o non votare? E se poi va a finire come al solito? È così, essere o non essere. Questo è il problema. Il difficile viene dopo.
Farti una domanda di fantascienza. Nel 2003 Lella Costa sarebbe ancora a teatro? Il teatro esisterà ancora?
Nel 2003 è stato 6 anni fa, Diego?
No, nel 2300.
Ah. Scusa. Avevate capito anche voi 2003? E avevate pensato, chi è questo bel signore ancora più stordito di Serra? È Diego Cugia. Un grande applauso per il nostro amico Diego Cugia.
No.
Beh, allora, noi abbiamo dei trascorsi meravigliosi.
Io sono qui come tuo lettore e tuo estimatore da sempre. Veramente, il teatro del 2300, Lella, una Lella Costa del 2300, è ancora Lella Costa, fa Pirandello, come sarà?
A parte che la cosa che mi attanaglia la gola è il pensiero che nel 2300, se andiamo avanti così, avremo ancora lo stesso Presidente del Consiglio, e questo è paura vera, oltre che fantascienza paurosa, appunto. Non lo so davvero. Non so neanche se mi piacerebbe pensare di sì, perché io credo che sia giusto che il mondo cambi, però mi sembra anche che sia... che il bisogno di storie, di raccontare storie, di sentirsi raccontare storie sia endemico dell'umanità. È una cosa che è nata veramente all'inizio, è una esigenza primaria che non sta tanto dopo la fame, la sete, quelle cose lì. Allora noi possiamo ipotizzare gli scenari più disparati, il mondo che finisce e ricomincia, oppure la tecnologia che sovrasta tutto, però raccontare storie, sentir raccontare storie, credo che sia un'esigenza inestirpabile dall'essere umano come più o meno lo conosciamo noi, con alcune aberrazioni palesi, ma delle quali speriamo di liberarci al più presto. Quindi mi posso solo immaginare, avendo questi parametri qua, che comunque in una qualche forma di storie qualcuno le racconterà. E siccome mi sembra a oggi, ed è anche una giustificazione del motivo per cui io mi metto a frequentare i classici, mi sembra abbastanza improbabile che con alcuni millenni di narrazione alle spalle si riesca, lo dico a uno scrittore, quindi è anche un po' una sfida, una provocazione, si possano ancora inventare possibili combinazioni di trame, di eventi, di dialoghi, di personaggi che qualcuno non abbia mai scritto prima. Ecco, mi domando se avrà ancora senso, e quanto lo abbia oggi, ancora l'aggettivo nuovo rispetto al teatro, ma in generale a qualunque forma di espressione artistica. Però se esisterà ancora una qualche forma di essere umano, che immagino dovrà essere quasi necessariamente femminile, perché sto per darvi una domanda, un'informazione che forse alla parte maschile presente oggi in sala turberà un po'. Ma un genetista inglese che si chiama Steve Jones ha previsto l'estinzione dell'Homo sapiens sapiens maschio per il 200.009, che uno dice c'è tempo, ma i millenni volano, quindi fate attenzione. Perché il cromosoma Y, che è quello che è costitutivo dell'identità, insomma, del maschio, perde i pezzi, si è dimezzato da quando è comparso, mentre il nostro, il cromosoma X, quando si fa, è capace di ripararsi da solo. Quindi le signore che nel 2300 andranno a teatro vedranno dei bellissimi spettacoli di altre signore. No, poi siamo anche capaci di produrre maschi. Vabbè, ve la spiego un'altra volta. Comunque qualcosa succederà, ma come dicevano i nomadi, noi non ci saremo.
Questo è fuori di dubbio.